Radio Giornale.
Marco Chiesa, candidato unico alla presidenza dell'UDC Svizzera, la scelta definitiva il prossimo 22 agosto, una designazione anche per favorire lo sviluppo del partito nella Svizzera italiana e latina. Non più di 1000 persone alle grandi manifestazioni, si va verso una proroga del divieto oltre il 31 agosto, anche la conferenza dei direttori cantonali della sanità sposa la posizione dell'Ufficio federale della sanità. Nessun test obbligatorio agli aeroporti svizzeri per i passeggeri in arrivo. Possibile invece per chi proviene da fuori Schengen ricongiungersi con i propri partner elvetici. Una marea di no negli Stati Uniti alla proposta ventilata da Trump per repubblicani e democratici, fuori discussione il possibile rinvio delle presidenziali di novembre. Marco Chiesa si appresta dunque a diventare presidente dell'UDC. Il consigliere agli stati ticinese è l'unico candidato ufficiale. La sua elezione è prevista in occasione dell'assemblea dei delegati che si terrà il prossimo 22 agosto. Nelle scorse settimane si era parlato molto dei possibili successori del dimissionario Albert Rushdie, delle difficoltà che sembrava avere il partito a trovare il o la candidata ideale. La commissione cerca ieri sera ha spiazzato tutti. Mattia Serena, se il nostro corrispondente da Palazzo Federale, come è giunto il partito ad una scelta così inattesa?
Sì, buongiorno. È vero che il nome di Marco Chiesa non è stato quasi mai citato tra i possibili papabili. Questo perché lui stesso inizialmente aveva detto di non essere a disposizione per motivi professionali e poi perché tutti qui a Berna, è vero, davano per scontato che il futuro presidente dell'UDC sarebbe stato, come sempre fino ad ora, uno svizzero tedesco. Invece sarà, ormai quasi sicuramente, per la prima volta un latino, una scelta con la quale l'UDC spera anche di crescere in Romandia.
Non solo in Romandia, ovviamente anche in Ticino. Marco Chiesa non è però molto conosciuto sul piano nazionale e questo potrebbe essere uno svantaggio per un partito che è fortemente radicato soprattutto nella Svizzera interna.
Ma forse all'inizio sì, dovrà certamente farsi conoscere. Marco Chiesa, pur rappresentando perfettamente la linea dei vertici del partito, non ha però etichette particolari, non è identificato dagli elettori come appartenente a una corrente piuttosto che a un'altra, di essere, non so, più vicino ai contadini o agli ambienti economici, e questo potrebbe essere un vantaggio.
È noto, Mattia Serena, che molti esponenti UDC considerati grandi favoriti hanno rinunciato a candidarsi e che i due che si erano messi a disposizione, Alfred Herr e Andreas Glarner, non facevano l'unanimità all'interno del partito. Politicamente, che scelta ha fatto l'UDC con Marco Chiesa?
Ma ha scelto di puntare su un presidente che difende con convinzione le sue posizioni, ma che, diciamo, non alza mai i toni, socievole e conciliante, ma difensore della linea dura del partito, lo definisce questa mattina il Tagesanzeiger, un po' come Rösti. Il suo modo di porsi lo ha già premiato in Ticino, dove è stato eletto al Consiglio degli Stati con il sistema maggioritario, che di solito premia i moderati, una cosa che in passato altri big dell'UDC non sono riusciti a fare. È chiaro che il compito che attende Chiesa non è facile, il primo appuntamento cruciale è tra meno di 2 mesi con la votazione sulla libera circolazione delle persone.
Mattia Serena in collegamento da Palazzo Federale, passiamo ora ad altro. Siamo d'accordo con le misure preconizzate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per combattere il crescente numero di contagi legati al coronavirus in Svizzera, ma ogni regione e ogni cantone conosce situazioni diverse. E questa in sintesi la posizione della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità dopo l'invito ad una armonizzazione cantonale delle misure da parte della direttore dell'UFSP Pascal Strubler. Sentiamo Nicola Lund.
Cifre crescenti, per qualcuno anche allarmanti, livelli di contagio che non si concretizzavano più dalla fine di aprile. Da qui l'invito di Strubler a generalizzare l'obbligo delle mascherine nei negozi, il ricorso alla raccolta dei dati dei clienti negli esercizi pubblici e l'introduzione di un numero limitato di clienti in alcuni locali.
In fondo siamo d'accordo che ci vogliono misure. La questione è se queste misure devono essere prese in ogni cantone allo stesso momento, cioè per noi L'armonizzazione vuol piuttosto dire armonizzazione della strategia?
Sì, ma è il tenore della risposta di Michael Jordi, segretario generale della conferenza delle direttrici dei direttori cantonali della sanità.
Il passaggio della responsabilità del Consiglio federale ai cantoni vuol dire che non che ci sono differenze, ma che si può reagire in modo differenziato.
C'è un altro nodo da sciogliere ed è quello delle grandi manifestazioni. Prolungare o no il divieto di eventi sportivi e culturali con più di 1000 persone, così Jordi.
La maggioranza dei cantoni chiede di prolungare il sistema attuale, cioè di limitare il numero massimo a 1000 persone, perché la situazione attuale è molto instabile e anche con le cifre di oggi si vede che il momento è precoce di passare ad un sistema di andare oltre 1000 persone.
E non più tardi di ieri il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica Struppler si era espresso sulla stessa linea.
Ancora nessuna decisione da parte svizzera sull'introduzione di test negli aeroporti per individuare passeggeri affetti da Covid-19. È stato ribadito ieri a Berna durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione sanitaria. Tra le novità c'è invece la possibilità per i cittadini dei cosiddetti stati terzi di tornare in Svizzera per rivedere il o la propria partner. In redazione Alberto Andreani.
Dopo 5 mesi di attesa si sblocca la situazione che condannava alla separazione forzata le coppie non sposate composte da cittadini svizzeri rimasti dunque in patria e partner residenti in paesi extra Schengen o non aderenti all'Associazione Europea di Libero Scambio, i cosiddetti stati terzi. La buona notizia per questi innamorati è stata annunciata dalla vice direttrice della Segreteria di Stato per le questioni migratorie, Barbara Büschi, assicurando come la SEM abbia preso molto sul serio tale questione.
Menschen aus Drittstaaten, die eine
Cittadini di stati terzi che intrattengono una relazione con persone di nazionalità svizzera senza necessariamente aver ufficializzato la loro unione potranno nuovamente varcare il confine a partire da lunedì 3 agosto. Il fatto che questa novità riguardi proprio coppie non riconosciute dal punto di vista legale renderà un po' più macchinosa la procedura d'ingresso, ammette ancora Barbara Büschi. Queste persone avranno bisogno di un invito da parte del o della loro partner e dovranno dimostrare l'esistenza della relazione con fotografie, scambi di messaggi o visite reciproche attestate da titoli di viaggio. Non da ultimo Berna precisa che la misura è stata presa da parte svizzera. Non essendo garantito il transito attraverso gli stati confinanti, l'ingresso nella Confederazione dovrebbe avvenire in un aeroporto interno. Per alcune provenienze sarà inoltre necessario rispettare l'obbligo di quarantena.
Una notizia ora arrivata in redazione pochi minuti fa, la Banca Nazionale Svizzera ha registrato un utile di 800 milioni di franchi nel primo semestre dell'anno. La pandemia da coronavirus ha comportato un'elevata volatilità nei mercati finanziari, come riporta la stessa BNS. La perdita sulle posizioni in valuta estera è ammontata a 6,8 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro invece è risultata una plusvalenza di 7,1 miliardi. L'utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 600 milioni. Ricordiamo che nello stesso periodo dello scorso anno l'istituto aveva realizzato un utile superiore ai 38 miliardi di franchi. Andiamo all'estero, negli Stati Uniti è un no compatto quello che arriva in risposta all'ipotesi di Donald Trump di rinvio del voto di novembre. Via Twitter il presidente aveva evocato uno slittamento delle elezioni, un fatto questo mai accaduto nella storia del paese. Una dichiarazione alla quale ha fatto seguito, come spesso accade, una parziale marcia indietro del presidente. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Meno di mezz'ora dopo la pubblicazione del disastroso crollo del PIL di quasi il 33%, Trump ha avanzato la prospettiva di posticipare le elezioni, anche se non ne ha il potere che spetta invece al Congresso. E proprio da Camera e Senato la reazione è stata netta, anche da parte dei repubblicani. Alle urne si va il prossimo 3 novembre, nessuno slittamento possibile, è stata la risposta. Trump è tornato a rilanciare false teorie sul voto per corrispondenza, che a suo dire provocherebbe un risultato fraudolento, mentre in realtà qui è una pratica consolidata in molti stati. In serata Trump ha poi corretto il tiro. Non voglio un rinvio, ma chiedo i risultati del voto subito e non dopo 3 mesi. In tutt'altro contesto, Barack Obama ha rilanciato invece l'urgenza di garantire l'accesso al voto. Lo ha detto durante la sua elegia funebre alle esequie di John Lewis, l'icona dei diritti diritti civili e deputato per 17 legislature, recentemente scomparso, al cui funerale hanno partecipato altri due ex presidenti, Clinton e Bush, ma non Trump. By closing polling locations and targeting minorities. Obama ha denunciato un attacco al diritto di voto attraverso la chiusura di seggi elettorali, norme restrittive a danno soprattutto delle minoranze e persino indebolendo il servizio postale in un'elezione in cui il voto per corrispondenza, ha detto, sarà decisivo per limitare i contagi.
E restiamo negli Stati Uniti, ad Orlando, a Disney World, riparte l'NBA, il campionato di basket più seguito al mondo. Ed è lo specchio di quanto sta succedendo nel paese. Si gioca in una cosiddetta bolla, niente pubblico a causa del Covid-19 e giocatori inginocchiati durante l'inno nazionale per solidarietà alle proteste antirazziste. Ce ne parla Cristiano Valli.
Si chiama bolla, è l'idea con cui la NBA conta di concludere la stagione 2019-2020 senza mettere a rischio la salute di pubblico, addetti, atleti. Il campionato è ripartito ieri a Orlando, in Florida, 22 le squadre invitate, niente tifosi, parenti ed amici. Gli atleti sono in isolamento da 3 settimane, testati ogni 2 giorni. Nessun nuovo caso di positività fra i presenti. 2 gli incontri per iniziare: Utah Jazz contro Orlando Pelican ed il derby di Los Angeles fra Clipper e Laker. Musician, producer, activist and Louisiana native John Batiste. Prima di entrambi gli incontri, durante l'esecuzione dell'inno nazionale, giocatori, tecnici ed arbitri si sono inginocchiati per esprimere vicinanza al movimento per i diritti civili che da mesi scuote l'America. Tutti in divisa nera, ma molti hanno sostituito il proprio nome con messaggi di solidarietà e protesta, messaggi preapprovati durante una trattativa fra il sindacato dei giocatori e la Lega.
Uno dei sintomi dell'infezione del nuovo coronavirus, lo abbiamo imparato in questi mesi, è la perdita dell'olfatto. Si tratta di un sintomo talmente caratteristico che viene talvolta utilizzato come indicatore per capire chi vada sottoposto dal tampone. Iniziano ora ad arrivare i primi studi che ci spiegano perché i malati sviluppano questo sintomo. Ne parliamo con il nostro collaboratore scientifico e lo facciamo cominciando facendoci tranquillizzare, insomma, quella dell'olfatto è veramente, come si dice Marco Boscolo, una perdita temporanea?
Sì, fortunatamente nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione di anosmia, cioè appunto di perdita della capacità di percepire gli odori, che si recupera in alcune settimane. Questo avviene anche durante infezioni da altri tipi di coronavirus, come quelli per esempio che provocano il raffreddore stagionale. La differenza è che SARS-CoV-2, cioè il virus responsabile di Covid-19, provoca la perdita dell'olfatto senza un altro caratteristico sintomo, il naso chiuso. E per questo motivo i pazienti che non riescono a percepire gli odori, ma presentano anche febbre e tosse, senza però avere il naso chiuso, sono sospettati di essere positivi a Covid-19.
Ecco Marco Boscolo, come avviene questa perdita dell'olfatto?
I ricercatori dell'Università di Harvard sono riusciti a dimostrare che il coronavirus non danneggia i neuroni olfattivi, cioè le cellule che trasmettono gli odori dal naso al cervello, bensì riescono ad attaccare un altro tipo di cellule chiamate sustentacolari, che non fanno parte del sistema nervoso ma che hanno una funzione di sostegno all'attività dei neuroni olfattivi. Quando si sviluppa l'infezione, queste cellule si ingrossano, impedendo ai neuroni di svolgere il proprio lavoro. Siccome non si tratta di neuroni, il recupero è piuttosto rapido e nel giro di qualche settimana i pazienti guariti riacquistano anche il senso dell'olfatto.
Questa ricerca chiarisce dunque il rapporto tra infezione da coronavirus e olfatto, ma potrebbe portare oltre, avere anche altri significati?
In effetti sì. Nel corso della pandemia sono emersi diversi indizi sul fatto che questo coronavirus avrebbe la capacità di lasciare un brutto ricordo di sé sul sistema nervoso. La ricerca di Harvard dimostra che quando i neuroni olfattivi vengono danneggiati è per una conseguenza del collasso delle cellule che li sostengono e non per un attacco diretto. L'ipotesi di ricerca suggerita dal team di Harvard è cercare di capire se questo tipo di meccanismo si verifichi anche in altre parti del sistema nervoso con le sue caratteristiche cellule di sostegno.
E speriamo che in effetti non sia proprio così. Voltiamo ora pagina perché siamo allo sport e in studio ci ha raggiunto Lorenzo Boscolo.
Nella penultima serata di Super League, il Lugano alle 20:30 contro una Servette che arriverà a Cornaredo con le riserve, non può mancare l'appuntamento con la matematica certezza di giocare anche a settembre in Super League. Serve un punto. Sentiamo il coach Maurizio Iacobacci.
Dobbiamo essere ancora molto più concentrati su certi aspetti che sono fondamentali per il calcio, quindi agli ultimi minuti si deve avere ancora più concentrazione ancora, perché non viene dalla stanchezza questa cosa qui. Credo che fisicamente siamo a posto e l'abbiamo dimostrato in ogni partita, che la potevamo giocare fino alla fine con un certo ritmo importante, anzi meglio che gli avversari, e che dobbiamo imparare da questo campionato per il futuro.
Un punto basterebbe a Lugano per restare nel massimo campionato, con un punto ottenuto sempre stasera Sion. Lo Young Boys festeggerebbe invece il terzo titolo di seguito, mentre il Losanna ieri ha festeggiato battendo 4-0 nel derby lo Stade, il ritorno nel massimo campionato svizzero di calcio dopo 2 anni di Challenge League, che sempre ieri nel penultimo atto ha visto il Vaduz avvicinarsi allo spareggio 3-1 contro lo Schaffhausen, 3 punti di vantaggio sul Grasshopper, che non è andato oltre il pareggio ad Arau 1-1, è terminato l'impegno del Chiasso a Ville. È ripartita la NBA, lo avete sentito anche all'interno di questa edizione del Radio Giornale, con il canestro decisivo di LeBron James che ha così permesso ai Lakers di abbattere nella derby i Clippers. Segnalo infine e da ultimo punto che la prossima notte ad Edmonton e a Toronto ripartirà anche la NHL.